Buongiorno a tutti. Siamo ancora vivi, perfetto. A parte il caldo. Andiamo avanti con il nostro tema, la cultura del Vangelo. E questa mattina e poi, Dio volendo, anche settimana prossima tratteremo questo tema molto particolare, molto profondo, che è il tema della giustizia. E sì, perché la giustizia, se ci pensate, è qualcosa che in realtà sta sparendo dalle nostre vite, dalla vita del mondo in cui viviamo. E lo possiamo constatare semplicemente aprendo un giornale o guardando un telegiornale in TV. Vediamo palesemente che la giustizia sta venendo meno, cioè il senso di fare le cose giuste sta venendo meno. Ed è una cosa, se ci pensate, molto triste. Cioè sta diventando più la normalità, sta diventando la nuova normalità parlare di guerre, di ladri, di omicidi, di condanne, di chi ruba, chi truffa. E poi quando vedi qualcuno che fa qualcosa di giusto viene elogiato come se fosse un qualcosa di speciale, ma non dovrebbe essere così, dovrebbe essere assolutamente il contrario. Ma questa mattina e domenica prossima voglio farvi riflettere, vogliamo insieme riflettere su un qualcosa di diverso, non tanto la giustizia in sé, ma quanto una vera giustizia, che è la giustizia di Dio, che è, vedremo, completamente diversa e molto lontana dalla giustizia che spesso vorremmo applicare noi. Secondo il dizionario italiano, il termine giustizia vuol dire, significa quella roba lì. Cioè, la giustizia è il principio che assicura il rispetto dei diritti altrui, dando a ciascuno ciò che gli spetta secondo la legge e la ragione. Si manifesta sia come virtù individuale, dare a ciascuno il suo, sia come ordine sociale che regola i rapporti umani e promuove l'equità e l'uguaglianza. Ve lo lascio un attimino qua perché capisco che non è proprio evidente e semplicissimo da apprendere. Ma la questione, leggendo il significato che per la lingua italiana ha il termine giustizia, io mi sono subito posto un problema, una domanda, e ovvero che qui siamo già distanti da quello che è il disegno di giustizia per Dio. E quindi la domanda è poi questa: quando noi viviamo la nostra vita quotidianamente, che giustizia stiamo applicando? Che modo di vedere la giustizia stiamo applicando? Quella umana o quella di Dio? Spoiler, spesso è quella umana. È brutto da dire, da confrontarsi, ma è così. Noi siamo inclini ad una giustizia nostra, privata, personale, rispetto a quella che è una giustizia di Dio. La lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 3, dice questo: perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. E Giacomo dirà che l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Ecco qual è il problema. Il problema è che ognuno di noi qui dentro e nel mondo ha una sua versione di giustizia. E quindi questo non può essere una buona cosa. Cioè, se noi oggi siamo quello che siamo e la società in cui viviamo è quella che è proprio perché ognuno di noi ha un modo di concepire e di mettere in pratica la giustizia in maniera diversa. La giustizia di Dio, invece, è unica, è ferma ed è sempre quella. E qui c'è la differenza. Perché così facendo, applicando la nostra giustizia, ognuno di noi si farà vendetta, ognuno di noi darà la grazia in maniera diversa. Ed è qui che entrano i malintesi, perché è facile confondere la giustizia con la vendetta, che sono due cose diverse. Ed è difficile, ed è facile confondersi tra giustizia, grazia e vendetta, che sono tre cose diverse. E vi faccio due esempi proprio di ultimi giorni, per par condicio ho preso un esempio italiano e un esempio svizzero. L'esempio del gioielliere che è stato, gli hanno dato 14 anni di carcere per aver ucciso un ladro. Due ladri, giusto? Allora, noi applichiamo la nostra giustizia in base a quelli che sono le emozioni, i sentimenti che provoca questa notizia. Quindi chi ha ascoltato questa notizia si è fatto un suo pensiero e troveremo qualcuno che dirà no, ha fatto bene perché se tu vieni a rubare in casa mia è giusto che ti ammazzo. Qualcun altro dirà no, però i gioielli o quello che ti possono rubare non vale una vita. E abbiamo già due giustizie diverse. Poi prendiamo un esempio svizzero, quanto è accaduto in politica con Zali. Senza entrare, perché non vogliamo fare politica, però anche qui, chi ha votato Zali sicuramente prenderà le sue difese. Chi era suo amico lo difenderà a spada tratta. Poi ci sono quelli che dicono, vabbè, ma non è che ha fatto proprio questo gran problema, dai, sì, ha mandato un po' di mail, qualche messaggio, nulla di grave. E poi invece troveremo anche quelli che dicono, crocifiggetelo. Ed è quello che poi è successo con Gesù. È la stessa cosa, perché chi diceva crocifiggilo, crocifiggilo, e quegli altri dicevano ma io non trovo niente per cui crocifiggerlo. Ma chi ha vinto lì? Ha vinto la giustizia umana, una giustizia derivante dalle emozioni, dai sentimenti, dall'odio, dall'ira, da quello che ti provoca ascoltare quella notizia. Ed è per quello che nella Bibbia troviamo tanti passi che parlano che nelle chiese non dovremmo farci giustizia da soli, dovremmo sopportare i torti, dovremmo non fare vendetta ma lasciare la vendetta a Dio. Ecco perché troviamo questi passaggi, perché anche tra di noi è così, siamo pronti a farci giustizia e vendetta, perché quello mi ha fatto il torto, quello mi ha guardato male, quello non mi ha salutato ed è giusto che io ho le mie ragioni. Ma non è così per Dio. La giustizia di Dio è diversa, è diversa. Riprendiamo alcuni punti che regolano la giustizia nel mondo, che sono questi. Quindi il riconoscimento dei diritti, l'equità e l'uguaglianza, il concetto di equilibrio e proporzione, il fatto che c'è una legge che si applica in base alle esigenze sociali e una morale, cioè che bisognerebbe difendere i deboli e gli oppressi. Ma, abbiamo detto, questa è la legge, la cultura in cui noi viviamo oggi. Ma abbiamo visto che la giustizia di Dio è diversa e adesso iniziamo a entrarci dentro la giustizia di Dio. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Tutti nel mondo parlano e vogliono avere la propria giustizia personale, la propria ragione, e tanti parlano, soprattutto adesso, di riconoscimenti dei diritti. Tutti vogliono diritti, tutti ambiscono i diritti. Nessuno però si pone il problema di cosa pensa Dio. Perché abbiamo detto che noi, quando applichiamo la nostra giustizia, è una giustizia vendicativa, punitiva, che ti devo uccidere, devi bloccarti, devi essere cancellato dalla memoria delle persone. Questa è la nostra giustizia. La giustizia di Dio, invece, è questa. È restaurativa, è redentiva ed è piena d'amore. Perché quando Dio giudica, non lo fa per ucciderti, ma lo fa per restaurare, per ricostruire, per rimettere insieme i cocci. Lo fa con un amore speciale. Vedete già la differenza tra la nostra giustizia e quella di Dio? È restaurativa è redentiva e piena d'amore. Dio non ti vuole cancellare dalla faccia della terra. Potrebbe, assolutamente sì. Effettivamente siamo tutti uguali davanti a Dio. Tutti sono privi della gloria di Dio perché tutti sono peccatori. Siamo tutti uguali davanti a Dio. E Dio potrebbe continuamente distruggere la terra e ricostruirla da zero e ricominciare, come ha fatto con il diluvio. Avrebbe potuto, assolutamente sì. Ma Dio, quando giudica, ecco che ristabilisce. Ti prende e dice, hai sbagliato, è vero, ora non lo fare più. Ti rialza, rimette insieme i pezzi, ti fa capire l'errore, ti fa capire come cambiare e poi con un amore ti dice, ora torna a camminare sulle tue zampette belle. Anche perché la giustizia di Dio porta equilibrio e ordine e porta verità nella vita delle persone. Porta la verità. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. E chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. Perché Dio non è solo giusto perché vuole fare il giusto, ma Dio è giusto perché Lui è l'essenza, Lui stesso ha la giustizia di Dio. Lui è il tre volte santo e la giustizia in maniera perfetta. E quando Dio esercita la giustizia, appunto, lo fa per riportare un equilibrio e soprattutto la verità nella tua vita. Perché se ci pensate, se vogliamo dare una spiegazione di peccato, una delle tante immagini in cui spiegare il peccato in realtà sono una serie di menzogne, cioè di bugie a cui noi crediamo e cadiamo. Ecco perché il nemico, Satana, viene chiamato il re della menzogna, colui che dice le bugie per natura. Ed è così è successo con Adamo ed Eva nel giardino, con questa chiacchierata con il serpente gli dà tutta una serie di informazioni sbagliate, di bugia, e loro cadono e ci credono. O pensiamo a un ludopatico che davanti alla macchinetta prende il franchetto e dice con questo franco vinco la slot machine, sicuramente mi pagherà, e lo mette dentro. E poi perde, dice, no, ma aspetta, ma allora è questo quello che mi farà vincere, mi farà sbancare. E continua a credere a quella bugia che lo fa, che la macchinetta lo renderà ricco. E continua a mettere i soldi. Quello è un continuo credere a una bugia che ci fa cadere. Ecco cos'è il peccato. Eppure, come abbiamo visto, noi ci stiamo abituando a un modello di giustizia sbagliato. E poi abbiamo la faccia tosta di chiederci dov'è Dio? Dov'è Dio quando muoiono i bambini? Dov'è Dio quando ci sono i terremoti? Quando ci sono le catastrofi naturali? Cioè un mondo che vive nel peccato, nella perversità e completamente lontani da Dio e poi abbiamo la faccia tosta di chiederci dov'è Dio quando muoiono i bambini? Capite quanto siamo completamente diversi e sbagliati rispetto al modello di giustizia di Dio. La giustizia di Dio, eppure, è così grande, è così perfetta, è così folle, se vogliamo, che ha fatto in modo che Dio decidesse di mandare Gesù sulla terra per noi. Ripeto, avrebbe potuto continuamente cancellare l'umanità dalla faccia della terra, ma ha fatto qualcosa di diverso, ha mandato Gesù sulla terra per noi, morendo sulla croce per noi. Non è un gesto folle? Chi l'avrebbe fatto tra di noi? Chi avrebbe deciso di mandare il proprio figlio per morire per qualcun altro? Dio ha fatto questo, ha cambiato e ha detto non distruggo più, ma mando qualcuno che potrà sistemare in maniera perfetta la mia giustizia. Qualcuno che può stabilire la giustizia di Dio. E l'unico che poteva farlo, l'unico che può ristabilire la giustizia di Dio, era proprio suo figlio Gesù. E la giustizia di Dio verrà messa in pratica in maniera perfetta, verrà portata a compimento in maniera perfetta quando Gesù tornerà. Ecco perché poi c'è scritto che ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, perché che tu voglia o che non voglia, che tu ci credi o non ci credi, quando il Signore tornerà, tu ti inginocchierai davanti a Lui, perché giustizia sarà fatta in maniera perfetta ed eterna. Ecco perché questo passo, tuttavia il Signore desidera farvi grazia, è un desiderio di Dio. Per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui. Ecco la giustizia di Dio, il dono della croce. Qui si applica in maniera pratica la giustizia redentiva di Dio nei nostri confronti. Perché è grazie a quello che noi oggi siamo qua, possiamo avere la salvezza, possiamo essere amati e possiamo avere una vita nuova. Ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, è stata manifestata, cioè l'abbiamo vista, la possiamo vedere la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Amen. Questa è la giustizia di Dio. Una giustizia completamente diversa dalla nostra. Invece di ammazzare, ha mandato suo figlio a morire per noi. E in lui, in Gesù crocifisso, vediamo la giustizia di Dio. Lui si è caricato di tutti i peccati, di tutti i reati, di tutto quello che si poteva, di brutto che c'era nel mondo, se l'è caricato su di sé, ha subito la giustizia di Dio e noi possiamo essere salvati per grazia. La misericordia e la verità si sono incontrate e la giustizia e la pace si sono baciate. E ora voglio fare, per svegliarci un attimino, un piccolo esercizio. Chiamiamo due persone, Roger, a caso, sto prendendo a caso. Vieni Luca, già che stai qua a far niente, vieni. Sei voluto venire, e mo la paghi. Questa è vendetta, non è giustizia. Allora, tu fai questo, e poi chiamiamo, dai, una donna, Fabi, dai, vieni tu, Fabi. Allora, giustizia e grazia sembrano due persone simili o uguali, ma in realtà sono diverse. Perché normalmente, vieni qui, girati un po' così, Fabi, vieni davanti a Roger, girati verso Luca. Normalmente la situazione è questa. Lui è, che è bello grande, grosso, è Dio. E lui è giusto. E lui dovrebbe applicare la sua giustizia. Vede Fabiana che è piena di peccato. La cosa normale è che Dio fulmini Fabiana, Fabiana non c'è più. Ma dato che abbiamo visto che Gesù è intervenuto su questa terra, allora succede questo. Fabiana va dietro Roger. Ora Dio non sta più guardando Fabiana, non sta più guardando i suoi peccati, ma sta guardando la grazia, cioè l'opera che Gesù ha fatto per noi, per lei, nella sua vita. E quindi non vedrà più Fabiana peccatrice, ma vedrà la grazia. Ed è per questo, è questa la giustizia di Dio. Misericordia e verità si sono incontrate. E la giustizia e la pace si sono baciate. Qui non c'è più peccato in mezzo. C'è pace, c'è misericordia, c'è amore. E la giustizia è stata messa in pratica. Perché i peccati di Fabiana sono ricaduti su Gesù. E attraverso la fede che noi abbiamo in Gesù, ora non abbiamo più paura del giudizio di Dio. Se Fabiana torna pure davanti a Roger, se Fabiana non avesse dato la sua vita a Gesù e quindi rimane lì davanti, allora sì che c'è da avere paura, perché il giudizio di Dio è su di lei. Arriverà un giorno il giudizio. Quindi fai in modo di rimetterti dietro alle spalle di Gesù, di farti coprire da Gesù, farti nascondere da Gesù, così che la grazia possa salvarti. Grazie. Siete stati degli attori bravissimi, vi candiderò agli Oscar. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Di questo leggiamo sulla vita di Abramo. Perché? Perché Abramo si fidò di Dio, non solo del suo piano per la sua vita, ma del fatto che sapeva che Dio aveva una giustizia migliore della sua. E questo dovrebbe riflettere anche per noi, vale anche per noi. Cioè la fede che noi riponiamo in Dio e nella sua opera vuol dire anche fidarsi che il giudizio, la vendetta, tutto quello che vogliamo, non dobbiamo farla noi perché la nostra è distorta. Ma sarà Dio a giudicare, sarà Dio a fare vendetta, sarà Dio a portare di nuovo pace, a portare equilibrio, a riportare le cose giuste. Perché se continuiamo a fare di testa nostra, continueremo come stiamo vivendo in questa società, sempre più sbagliata e malata. Ecco perché anche Gesù stesso dice proprio: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ci stiamo avvicinando, anzi siamo quasi alla conclusione. Quindi essere cristiani non vuol dire semplicemente credere in Dio o credere in un Dio, se vogliamo essere addirittura estremisti, perché c'è anche questo. Non tutti i cristiani credono effettivamente a Dio, credono a un Dio. Essere buoni cristiani, essere veri cristiani, vuol dire impegnarsi affinché la giustizia di Dio venga applicata nella vita quotidiana di ognuno di noi. E come possiamo essere giusti in una vita, in una società del genere? Beh, ci sono tanti modi. Per esempio, dicendo la verità, quando parliamo con le persone. Se abbiamo detto che il nemico è il re della menzogna, il padre della menzogna, noi diciamo la verità. Vuol dire magari difendere chi non può difendersi. Vuol dire perdonare qualcuno anche se non è giusto farlo, anche se non ti è venuto a chiedere perdono, anche se ti fa arrabbiare e ti mette rabbia perdonare quella persona, anche se non è facile. Vuol dire riflettere il carattere di Gesù. Vuol dire fare un passo indietro noi per far avanzare qualcun altro. Vuol dire essere umili nelle situazioni. Vuol dire provare profondo amore verso i nostri fratelli e sorelle è facile, ma provare profondo amore verso i perduti che ancora non conoscono Gesù. Vuol dire che noi siamo sicuri al 100% che il Vangelo è la soluzione dei problemi della società e quindi lo predichiamo, lo portiamo nel mondo, tra le persone, nella nostra famiglia, nella Chiesa. È un lavoro faticoso, è un lavoro lungo? Certo che è lungo e faticoso, altrimenti tutti saremmo credenti. Ma quando noi abbiamo il peso verso le persone che ancora non credono, quando abbiamo il peso di vedere una società che cambia, una famiglia che cambia, una persona che cambia, e allora gli possiamo portare solamente Gesù, perché Gesù può fare questo, Gesù può cambiare le persone, Gesù può riportare giustizia, equilibrio, pace, redenzione, solo Lui. E allora dobbiamo tornare ad avere quel peso, come nella bilancia, quando mettiamo il peso e il braccio scende di colpo. Dobbiamo tornare ad avere quel peso verso le persone. E mi fermo citando, anche se non è, è un po' così, un po' poco cristiana come cosa, ma lo cito perché mi piaceva la frase. Papa Giovanni Paolo II diceva: non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza perdono. Vi voglio lasciare proprio con questa frase e settimana prossima continueremo il discorso della giustizia, perché andremo ad analizzare, a studiare tutta la lettera a Filemone. Vi invito questa settimana a leggerla, leggete questa lettera. Lo so, è anacronistica, si parla di un credente che ha uno schiavo. Per noi è un concetto lontanissimo, anzi è un concetto sbagliato per noi. Eppure le andremo a vedere, perché proprio in quella lettera, in quel rapporto tra un padrone e il suo schiavo, vedremo la giustizia di Dio messa in pratica. Una giustizia, ripeto, redentiva e piena d'amore. Amen, Chiesa? Amen.